Attenzione, i temi trattati in questo episodio possono turbare la vostra sensibilità. Perciò, se siete persone sensibili o impressionabili, vi esorto a interrompere immediatamente la riproduzione. Grazie. Skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul until you're doomed tonight. Salve Killers, io sono Kiru e bentornati nell'oscuro palcoscenico. La città di Camden, a Londra, è sempre in fermento e ricca di attività, ma nei primi anni 2000 nessuno guardò veramente oltre lo scintillio del mercato e alle luci delle strade laterali, dove nei vicoli più bui della città si nascondeva qualcosa di molto oscuro. Oggi esploreremo infatti un caso criminale che ha scosso profondamente la comunità londinese. Parleremo di Anthony Hardy, conosciuto come lo squartatore di Camden. Questo caso mi è stato consigliato da Danny il Grande, che ringrazio sentitamente perché ci farà unire all'orrore che circonda questa vicenda di omicidi seriali. Cercheremo di analizzarne i dettagli e di comprendere le motivazioni che hanno spinto Hardy a commettere tali atrocità. Prepariamoci per un viaggio nel lato più oscuro della psiche umana, perciò sbarrate porte e finestre, chiamate la polizia e buon ascolto. Anthony John Hardy nacque il 31 maggio 1951 a Barton-upon-Trent, nello Staffordshire. Fin da piccolo Anthony desiderava sfuggire allo stile di vita della classe medio-bassa in cui era stato cresciuto. Per questo motivo si impegnò duramente a scuola e si distinse a livello accademico, fino ad essere accettato all'Imperial College di Londra per studiare ingegneria. A metà degli anni 70 Anthony conobbe e sposò Judith Dwight, con la quale frequentava l'università. La coppia si trasferì in Tasmania, dove ebbe due figli maschi e due figlie femmine. Purtroppo, nel 1982 Anthony cominciò a manifestare sintomi di malattia mentale e gli fu presto diagnosticata sia la schizofrenia che il disturbo bipolare, all'epoca più comunemente noto come depressione maniacale. Alle 6.30 del 5 aprile 1982 le sue problematiche mentali cominciarono a sfociare in qualcosa di violento. Anthony infatti aggredì Judith mentre dormiva. Il giorno prima aveva messo una bottiglia d'acqua nel freezer così da far congelare il liquido contenuto. Recuperando il blocco di ghiaccio ormai solido, l'uomo si intrufolò nella camera da letto e colpì la moglie alla testa. Judith venne poi trascinata dal marito in bagno prima di essere costretta a mettere la testa sotto l'acqua con cui aveva riempito la vasca. Comunque, sembra proprio che Anthony non si stesse rendendo conto di ciò che stava facendo. Fortunatamente si fermò in tempo prima che la moglie morisse e, a detta di tutti, l'unico motivo per cui si fermò fu perché il figlio maggiore della coppia lo sorprese durante l'attacco e iniziò a urlare. Judith venne ricoverata in ospedale con lievi contusioni alla testa e alle gambe, ma non furono formulate accuse contro Anthony, che dopo l'incidente si fece ricoverare in una clinica psichiatrica nel Queensland, dove vi rimase per diverse settimane prima di tornare in Gran Bretagna. In seguito agli eventi, nel 1986 la coppia decise di divorziare. Judith mantenne la custodia dei figli e, come l'ex marito, si trasferì in Gran Bretagna per iniziare una nuova vita. Poco dopo il ritorno in patria, però, Anthony iniziò a perseguitare Judith, tanto che lei presentò un ordine restrittivo contro di lui, che però violò e di conseguenza venne temporaneamente incarcerato. Dopo il suo rilascio, Anthony cercò aiuto psichiatrico presso varie cliniche ambulatoriali, dove gli furono prescritti dei farmaci per ridurre i sintomi delle sue problematiche mentali. A quel punto, all'inizio e alla metà degli anni 90, Anthony Hardy divenne un senzatetto e trascorse gran parte del suo tempo in vari ostelli della città. In quel periodo iniziò anche ad abusare di droghe e alcol, aggravando ulteriormente i suoi problemi psicologici. Si mise anche nei guai con la legge in diverse occasioni per comportamenti aggressivi e furti, per i quali scontò un breve periodo in carcere. Nel 1998 venne arrestato per aggressione dopo che una prostituta l'aveva accusato di averla violentata, ma le accuse caddero e quindi venne rilasciato. Tuttavia gli fu ordinato di sottoporsi a una terapia psichiatrica di cui approfittò in un ospedale locale. Alla fine venne dimesso e indirizzato a cure ambulatoriali. Nel 2000 Anthony si trasferì in un appartamento a Camden. Questa nuova abitazione si trovava a breve distanza da King's Cross, una zona frequentata da prostitute. Era un luogo che aveva scelto deliberatamente proprio per questo motivo. Ben presto, quel quartiere sarebbe diventato il suo territorio di caccia. Il 17 dicembre 2000, un uomo che camminava lungo il Tamigi, nella zona ovest di Londra, notò qualcosa di insolito che galleggiava nell'acqua. Avvicinandosi, si rese conto che ciò che aveva visto altro non era che la parte superiore del corpo di una donna. Il resto del corpo era stato reciso in vita. Il passante chiamò immediatamente la polizia e i resti della donna vennero recuperati dal fiume. La metà inferiore del corpo non fu mai ritrovata. I medici legali ipotizzarono che la donna fosse stata in acqua per un paio di settimane e che probabilmente fosse stata tagliata da uno strumento affilato, come una spada da samurai. La donna aveva due caratteristiche distinte: un tatuaggio e un dente incisivo laterale storto, che la polizia sperava potessero aiutare a identificarla. Non ci volle molto affinché i parenti della vittima si facessero avanti dopo aver visto le foto del tatuaggio sui giornali locali. La giovane donna venne identificata come Zoe Louise Parker, di 24 anni, che lavorava come prostituta nella zona. La madre la descrisse come una figlia affettuosa e premurosa, che soffriva di difficoltà di apprendimento. Ovviamente la famiglia della ragazza rimase sconvolta dalla perdita e lanciò un appello per ottenere qualsiasi informazione su di lei o sul suo omicidio. Anche la polizia sperava di trovare l'assassino prima che colpisse di nuovo, però non avevano nessuna pista valida per il caso e purtroppo nessun sospetto. Meno di 2 mesi dopo, un altro terribile crimine sconvolse la comunità. Alla fine di febbraio di quell'anno, 3 ragazzini di 10 anni che pescavano nel Regent's Canal a Camden recuperarono una borsa dall'acqua torbida. Aprendola, i ragazzini rimasero scioccati. All'interno trovarono parti di un corpo umano femminile. La polizia fu contattata e iniziò immediatamente una ricerca nell'area. Durante la perlustrazione del canale, gli investigatori trovarono ulteriori 6 sacchi che contenevano altre parti del corpo avvolte in sacchetti di plastica. Per appesantire ulteriormente i sacchi erano stati usati dei mattoni. Anche in quel caso non fu ritrovato tutto il corpo della donna. Le autorità ipotizzarono che il resto del corpo fosse ancora nel canale, avvolto in sacchi, o forse che l'assassino lo tenesse come trofeo. La donna venne poi identificata come Paula Fields, di 31 anni. Era una madre di 2 figli che lavorava come prostituta per mantenere la sua dipendenza da $150 al giorno di crack. Le autorità ipotizzarono che per smembrare il suo corpo era stato usato probabilmente un seghetto. Inizialmente, l'ex fidanzato di Paula, che aveva precedenti penali violenti, venne sospettato del macabro omicidio. Tuttavia, non c'erano prove che indicassero il suo coinvolgimento nel crimine. Alla fine, la polizia lasciò andare l'uomo e ricominciò le ricerche. Il 20 gennaio 2002, la polizia venne chiamata da una vicina di casa di Anthony Hardy alle 6:40 del mattino. Una volta arrivati, la donna informò gli agenti che la sua porta d'ingresso era stata vandalizzata con graffiti e che una sostanza chimica tossica era stata versata attraverso la cassetta delle lettere. La donna sospettava che il colpevole fosse proprio Anthony, perché di recente avevano avuto una discussione per l'acqua che gocciolava dal soffitto dell'appartamento di lei, a causa di un tubo che perdeva. Sulla porta di casa c'erano scritte delle imprecazioni con vernice nera. La cassetta delle lettere era bagnata e presentava segni di gocciolamento fino al pavimento. Seguendo le tracce di gocciolamento, gli agenti si trovarono di fronte all'appartamento 4, proprio quello di Anthony Hardy. L'uomo aveva letteralmente condotto la polizia direttamente alla sua porta. Sembrava che all'inizio l'uomo non fosse in casa, in quanto gli agenti avevano bussato più volte, ma senza ricevere risposta. Perciò lasciarono l'edificio e tornarono un paio d'ore dopo. Quella volta Anthony era in casa e aprì la porta. L'uomo ammise di aver vandalizzato la porta della sua vicina, dichiarando che il liquido usato era acido per batterie. Nel suo appartamento c'era anche un barattolo di vernice nera che ammise di aver usato per scrivere il messaggio osceno nella porta. Il sergente Nick Spinks era uno degli agenti inviati quel giorno e quando perquisì l'appartamento notò che una delle porte della camera da letto era chiusa a chiave. Interrogando Anthony sul motivo, il sergente Spinks fu informato che la stanza apparteneva all'inquilino di Anthony e che l'unica chiave era in possesso di quest'ultimo. Non avendo motivi per non credergli, il sergente lo manettò e gli spiegò che comunque era in arresto per danneggiamento. Mentre ad Anthony veniva consegnata la giacca, l'agente notò qualcosa. Sia che l'abbia sentita tintinnare o che l'abbia sentita in mano, dopo aver ispezionato le fodere interne della giacca, trovò una chiave. Sì, quella della stanza chiusa. Aprendo la porta, il sergente Spinks non poté credere ai suoi occhi. Una donna giaceva nuda su un letto, con un asciugamano che le copriva il viso. Dopo aver sentito il polso e aver constatato che la donna era purtroppo morta, rimosse l'asciugamano e fu così evidente che era stato messo lì per coprire numerosi tagli e lividi su tutta la testa. C'era anche quello che sembrava essere il segno di un morso sulla coscia destra. In seguito all'autopsia, i patologi sostennero che, nonostante quei segni, la donna fosse morta per un attacco di cuore. La vittima fu successivamente identificata come Sally Rose White, di 38 anni, una prostituta della zona di King's Cross, nota per la sua dipendenza dalla cocaina. I ritrovamenti purtroppo non erano ancora finiti. Il 30 dicembre 2002, un senzatetto che rovistava nei bidoni dell'immondizia in cerca di cibo si imbatté in una terribile scoperta. All'interno di uno dei sacchi trovò dei resti umani, tra cui sezioni mozzate di due gambe. Il senzatetto portò i resti con sé in un ospedale vicino, dove venne contattata la polizia. Al loro arrivo sulla scena del crimine, gli investigatori isolarono l'area intorno ai bidoni, che si trovava dietro un pub. Gli agenti perquisirono il contenitore dei rifiuti e trovarono circa altri 8 sacchi contenenti varie parti del corpo. A circa 100 metri dal ritrovamento originale, anche il busto di una giovane donna venne ritrovato in un cassonetto. Le parti del corpo vennero quindi portate all'obitorio per essere esaminate dai patologi. La causa del decesso è stata difficile da stabilire perché mancavano ancora la testa e le mani delle vittime. Nonostante ciò, i patologi sono stati in grado di determinare che i resti erano di due donne diverse. In seguito venne eseguito anche il test del DNA nella speranza di aiutare gli investigatori a scoprire l'identità delle vittime. Questa scia di sangue, quindi, condusse la polizia all'appartamento di Anthony Hardy, situato a breve distanza dal luogo di ritrovamento dei corpi. Ottenuto un mandato, gli agenti perquisirono l'appartamento al piano terra, dove erano presenti molte prove incriminanti, come un seghetto con pelle umana ancora attaccata alla lama, un seghetto elettrico, riviste pornografiche sparse in giro, una scarpa nera a spillo da donna appoggiata sul davanzale della finestra, sangue nel bagno e una maschera da diavolo accanto a un biglietto su un tavolo con su scritto «Sally White riposa in pace». Oltre a ciò, una delle prove più incriminanti rinvenute nel suo appartamento era il torso di una donna avvolto in una busta della spazzatura. In seguito alla macabra scoperta, venne avviata una massiccia caccia all'uomo, che nel frattempo era scomparso da diversi giorni. Si sospettava che fosse fuggito dalla città, ma una telecamera di sorveglianza a circuito chiuso lo riprese il 1 gennaio mentre cercava di compilare una ricetta per le sue medicine per il diabete in un ospedale di Londra. Inoltre, il 2 gennaio, un cittadino locale contattò la polizia dopo aver avvistato Anthony al Great Ormond Street Hospital for Children, nel centro di Londra. Gli agenti giunsero sul posto poco dopo e trovarono Anthony nella zona in cui era stato visto l'ultima volta. Venne così prontamente arrestato e trattenuto in una stazione di polizia locale, dove rivelò l'intera portata dei suoi crimini. Non molto tempo dopo l'arresto, gli investigatori riuscirono ad ottenere l'identificazione di due delle vittime i cui resti sono stati rinvenuti a casa sua e nel cestino dei rifiuti. Sono state identificate come Elizabeth Velad, di 29 anni, e Brigitte McLennan, di 34 anni. Si pensa che Anthony abbia giocato sulla vulnerabilità delle sue vittime attirandole nel suo appartamento con la promessa di denaro e droga. Inizialmente fu difficile per gli investigatori identificare Elizabeth perché le mani e la testa, come abbiamo detto, non sono mai state trovate. Tuttavia riuscirono a identificarla grazie ai numeri di serie trovati sulle sue protesi mammarie. L'identità di Brigitte, invece, venne rivelata il 6 gennaio grazie al DNA, durante una breve udienza presso il tribunale di Hendon, dove Anthony Hardy è stato accusato degli omicidi. Come Elizabeth, anche la sua testa e le sue mani non sono mai state trovate. Gli omicidi delle due donne portarono a una nuova indagine anche sulla morte di Sally White, ricordate? Colei che era stata trovata in quell'appartamento degli orrori e alla quale era stata attribuita la morte per cause naturali. Si pensò a quel punto che Anthony potesse averla davvero uccisa e che l'avesse fatta franca quando il patologo aveva erroneamente diagnosticato la causa del decesso come un attacco di cuore. Dovevano solo dimostrare la loro teoria. Nonostante ciò, dopo una breve inchiesta, fu stabilito che Sally era effettivamente morta per cause naturali legate a una malattia cardiaca cronica. Il processo cominciò nel novembre 2003. Durante l'inizio del processo, Anthony fece una confessione sorprendente. Non solo si dichiarò colpevole degli omicidi di Elizabeth e Brigitte, ma anche quello di Sally White, che si pensava fosse morta per cause naturali. La confessione ha così scartato le conclusioni delle precedenti perizie patologiche sulla morte di Sally e ha messo in dubbio la credibilità dei medici legali che si erano occupati del suo caso. Durante il processo è stato rivelato come ciascuna donna sia stata uccisa in modo raccapricciante. Anthony Hardy avrebbe attirato tutte le donne nel suo appartamento con l'offerta di denaro. Poi avrebbe praticato sesso estremo prima di arrivare a strangolarle. Anthony era un necrofilo ossessionato dalla pornografia che raggiungeva la gratificazione sessuale mettendo in posa i corpi nudi delle sue vittime dopo la morte e scattando foto esplicite dei loro cadaveri nudi. Venne anche suggerito che al momento del ritrovamento di Sally White da parte della polizia, Anthony stesse probabilmente preparando il suo corpo proprio per questo, per le fotografie. Anche lei sarebbe probabilmente finita nel cestino dei rifiuti se la polizia non avesse interrotto le sue macabre attività. Anthony Hardy aveva scattato circa 44 foto pornografiche di Elizabeth e Brigitte, che avrebbe inviato a un amico. Le immagini sono state poi consegnate alla polizia. Le autorità sostennero che una delle macabre fotografie ritraeva Elizabeth in posa sul letto con i tratti del viso oscurati da una maschera da diavolo e da un cappello da baseball, entrambi trovati nell'appartamento durante la perquisizione. Dopo aver finito con le sue vittime, Anthony usò un seghetto per smembrare i loro corpi nella vasca da bagno dove vennero trovate tracce di sangue delle vittime. Al termine del processo, il giudice disse ad Anthony: «Solo lei sa con certezza come le sue vittime hanno trovato la morte, ma le indicibili indignazioni a cui ha sottoposto i corpi delle sue ultime due vittime per soddisfare i suoi bisogni depravati e perversi non lasciano dubbi». Il 25 novembre 2003, Anthony Hardy venne condannato a 3 ergastoli per gli omicidi. Ad oggi non si ha la certezza che Anthony sia responsabile anche degli omicidi di Zoe Parker e Paula Fields, le prime vittime ritrovate. Tuttavia, la polizia continua a ritenere che i casi fossero probabilmente collegati. Inoltre, si ritiene che Anthony Hardy fosse responsabile anche di altri 5 o 6 omicidi della zona che presentavano forti somiglianze con quelli per cui era stato condannato. Ma non ci sono prove sufficienti che lo coinvolgano direttamente a questi ultimi. Durante la detenzione, Anthony Hardy venne trasferito in un ospedale psichiatrico, ma nel maggio 2010 un giudice dell'alta corte decise che l'uomo non avrebbe mai dovuto essere rilasciato dal carcere, inserendolo così nella lista dei detenuti a vita. Il 25 novembre 2020, mentre si trovava in carcere, Anthony Hardy morì di polmonite all'età di 69 anni. Ok killers, questo era il caso di Anthony Hardy. Riflettere su vicende come queste fa sempre raggelare il sangue, non è vero? Comunque la storia di Anthony Hardy, benché sia una storia di orrore e follia, è anche una storia di speranza, in un certo senso. La speranza che la giustizia possa trionfare, anche di fronte al male più atroce. La speranza che le vittime innocenti non vengano mai dimenticate e la speranza che un giorno potremo comprendere meglio le radici del male e trovare il modo di prevenirlo. Questa vicenda è anche un monito sulla necessità di un sistema di salute mentale più efficace e di un controllo più rigoroso sui pazienti. Mentre riflettiamo su questi temi, ci auguriamo che la memoria delle vittime sia sempre onorata e che la giustizia continui a cercare di evitare che tragedie simili si ripetano. Cari killers, per concludere desidero ringraziarvi infinitamente per aver affrontato questo viaggio assieme a me e ringrazio ancora una volta Danny il Grande per avermi consigliato il caso. Come sempre vi do appuntamento alla prossima puntata e ricordate, guardatevi le spalle.